Abbiamo letto tre capitoli del nostro libro di Giuditta. In realtà ci vuole ancora un po' di tempo prima che facciamo conoscenza con il personaggio che dà il nome al nostro libro. Di Giuditta ancora non sappiamo niente, ma in realtà non sappiamo niente neanche del popolo dei credenti. È comparso due volte il nome di una regione che si chiama Giudea. È comparso fuggevolmente anche il nome di una città che si chiama Gerusalemme. Ma non ne sappiamo per adesso molto di più. Alla fine del capitolo 3, ricordate, dicevamo fino a ieri, l'immenso esercito di Oloferne è accampato nella piana di Esdrelon, leggo qui, è quella pianura che sta nella terra di Israele tra Galilea e Samaria, per come ci si può esprimere oggi, tenendo conto della denominazione di quei luoghi secondo la geografia a cui siamo abituati. È la vera, unica grande pianura presente nella terra di Israele, e lì lo spazio per questo grandioso accampamento dove Oloferne sta raccogliendo il bottino raccolto nel corso della sua campagna militare, dove sosta per un mese, leggevamo. E il versetto 9 del capitolo 3 diceva che questa questa pianura è di fronte alle grandi montagne della Giudea, di fronte alle grandi montagne. Una immagine questa che, come constateremo tra breve, acquista un rilievo anche in questo caso simbolico, peraltro assai significativo. C'è un popolo che abita sulla montagna. E qui esattamente in greco è usato il termine che serve a indicare, già accennava questo ieri sera, una scarpata ripida, un'impervia, che determina uno sbalzo significativo tra il livello della pianura sottostante e il livello invece di un presumibile altopiano che si estende in quella altitudine, in quella distesa di rilievi montuosi che possiamo appena appena intravedere, tenendo conto di come una scalata piuttosto impegnativa costringe comunque coloro che dalla pianura volessero effettivamente affacciarsi a quell'altitudine, rendersi conto di qual è la configurazione geografica di quella regione e di coloro che vi abitano. Configurazione geografica nel senso di un ambiente che è strettamente connesso con una identità particolare, singolare, significativa di coloro che abitano in esso, e dunque coloro che abitano sui monti. Il capitolo 4 adesso, per la prima volta, ci parla di un popolo che ha per nome Israele. Ecco, vedete, questa è la battuta che introduce adesso la nuova sezione nel nostro racconto. Quando gli israeliti, i figli di Israele, dice il testo alla lettera, espressione che ricorre comunemente nell'Antico Testamento in ebraico e qui il testo in greco, la nostra Bibbia solitamente traduce con israeliti, i figli di Israele, dunque coloro che appartengono a questo popolo che adesso viene presentato a noi tenendo conto di una sua identità che anche anagraficamente è inconfondibile. Vediamo di proseguire nella lettura di questo capitolo. Nel corso della giornata avremo a che fare con la sezione che da qui ci conduce sino alla fine del capitolo 6. Siamo sempre all'interno di quella che ieri mattina vi proponevo di individuare come la prima parte del nostro racconto, a cui davo a modo mio più o meno questo titolo: nel confronto tra poteri che disputano per il dominio del mondo. E in questo contesto, ecco il capitolo primo, da un impero all'altro, e poi capitoli 2 e 3, che già leggevamo, una seconda sezione, il mistero di Nabucodonosor. Quel termine mysterion che abbiamo incontrato per l'inizio del capitolo 2, quando Nabucodonosor manifesta l'intenzione di punire severamente coloro che non si sono schierati dalla sua parte. Questo è il mistero, questo è il suo progetto, questa è la sua intenzione. Così Nabucodonosor dimostra di essere padrone del mondo e di essere il vero protagonista della storia umana e di avere il diritto di pretendere un ossequio che da parte dell'umanità intera deve riconoscere a lui un valore sacro, divino, il Dio di questo mondo. E il suo modo di esercitare il potere ne dimostra, attraverso una missione affidata a Oloferne, ne dimostra in maniera incontestabile il valore, l'efficienza, la necessità. Il Dio di questo mondo è il valore assoluto che gli uomini sono chiamati a attribuire a chi esercita il potere. È un atto di fede a cui gli uomini sono chiamati, una devozione religiosa nei confronti di chi esercita il potere. E naturalmente questa devozione religiosa è prospettata come l'occasione propizia per partecipare alla gestione del potere, per inserirsi favorevolmente, ottenendone benefici, gratificazioni di ogni genere, in quel esercizio del potere. Capitolo 4. Adesso da qui una terza sezione che ci pone ormai dinanzi alla presenza di questa originale componente del quadro. Dinanzi a noi si è spalancato e continua a mostrarsi sempre più coinvolgente, ma anche sempre più preoccupante, il quadro che contiene lo svolgimento della storia umana nelle sue manifestazioni più grandiose, macroscopiche, monumentali, e l'altra parte lo svolgimento della storia umana in quanto è in questione lo svelamento dei segreti che si agitano, che premono, che tumultuano nell'intimo di ogni cuore umano. In questo quadro c'è una presenza originale. Leggiamo: quando gli israeliti che abitavano in tutta la Giudea sentirono per fama quanto Oloferne, il comandante supremo di Nabucodonosor, aveva fatto agli altri popoli e come aveva messo a sacco tutti i loro templi e li aveva votati allo sterminio, furono presi da indescrivibile terrore all'avanzarsi di lui e furono costernati a causa di Gerusalemme, del Tempio del Signore, loro Dio. Qui vedete che c'è qualcuno che si presenta sulla scena di questa vicenda assumendo come propria identità inconfondibile un riferimento ancora non meglio precisato al Signore, loro Dio. Oltretutto essi erano tornati da poco dalla prigionia e di recente tutto il popolo si era radunato in Giudea. Erano stati consacrati gli arredi sacri, l'altare e il tempio dopo la profanazione. Ecco, i primi tre versetti del capitolo 4. Come i fatti che ci sono stati raccontati, descritti, dinanzi alla quale siamo rimasti anche noi interdetti per un verso, ma interessati per altro verso e soprattutto spettatori di una vicenda che certamente ci riguarda tutti per il semplice fatto che è la storia degli uomini, la nostra storia, che gli eventi e la loro visibilità sono i nostri eventi e ciò che di invisibile si agita nel cuore umano è quel che stiamo scandagliando in ogni nostro cuore umano. E dunque adesso i fatti trovano suscitano una ripercussione immancabile negli animi di coloro che appartengono al popolo di Israele. Dunque è un popolo tra gli altri ed è un popolo che ci viene presentato inizialmente come esposto a tutte le intemperie, a tutte le tempeste della vicenda umana, e dunque qui tutti sono presi da un indescrivibile terrore, dunque è gente spaventata. Non sono questi figli di Israele degli spavaldi avventurieri, è un popolo di gente commossa, preoccupata, angosciata per tutto quello che sta succedendo, per come Oloferne sta guidando l'esercito di Nabucodonosor in modo tale da sottomettere i popoli uno dopo l'altro e poi vedete qui una notizia quanto mai angosciante, tutti i templi messi a sacco, gente sterminata, e questa minaccia che è come un'ombra ormai incombe sul territorio, fino a raggiungere Gerusalemme, a Gerusalemme il Tempio del Signore loro Dio. Gente terrorizzata. E vedete, in questi tre versetti veniamo a sapere di questo popolo che è reduce dall'esilio. Beh, questo significa che ha ormai ereditato come un elemento costitutivo della propria identità l'esperienza drammatica dell'esilio, ma questo suppone l'eredità di una storia sbagliata, perché l'esilio ha segnato la storia del popolo in rapporto a una serie di fallimenti che ad un certo momento non sono stati più riparabili, per cui il popolo ha dovuto percorrere le strade dell'esilio, dunque una storia inquinata, una storia corrotta, una storia che dimostrato nel passato di questo popolo cosa significa essere peccatori. È un popolo di peccatori, sono reduci dall'esilio. Già, ma vedete, questo significa che hanno ereditato, insieme con l'esperienza drammatica di un fallimento, hanno ereditato anche l'esperienza di un cammino di conversione, il ritorno dall'esilio. È un popolo di peccatori, ma è un popolo di peccatori che hanno percorso l'itinerario della conversione. È un popolo di gente debole ed esposta a tutte le intemperie, e quel dramma che ha segnato il passato è ancora incombente come una minaccia per il presente e per il futuro. Il ritorno dall'esilio si è configurato per loro come un'esperienza di radicale rieducazione degli animi, di rinvenimento della identità originaria di questo popolo, che adesso, vedete, rientrato nella propria terra, è orientato all'interno di un'esperienza di comunione consolidata ormai verso il Tempio del Signore a Gerusalemme. E il Tempio è dunque il grande sacramento di quella identità che qualifica la presenza di questo popolo nella storia umana, la sua vocazione particolare e inconfondibile nella storia umana, una identità che trova riscontro sacramentale, vi dicevo, in quel tempio che è stato ricostruito a Gerusalemme, là dove viene celebrato il culto, l'altare in funzione, dopo che quel luogo era stato profanato, dopo che tutta l'attrezzatura liturgica era stata dispersa e depredata, e adesso il tempio è restaurato e viene frequentato e stato ristabilito come il luogo del culto con cui questo popolo aderisce a una vocazione, è una chiamata, è allo stesso tempo anche il conferimento di una identità che sigilla Israele in quanto è coinvolto in una relazione di alleanza con il Signore loro Dio. Il popolo è rientrato da poco tempo, ma intanto il territorio è di nuovo abitato e il Tempio è stato restaurato e il culto riattivato. Dunque è un popolo che è passato attraverso l'esperienza di un terribile, dolorosissimo fallimento, sta raccogliendo i frutti di un cammino di conversione che lo ha ricondotto alla propria identità originaria. E questo popolo è qualificato come interlocutore del Signore loro Dio in una relazione diretta, in vista di un'appartenenza totale al Signore, in un contesto di alleanza. Il Tempio è il grande sacramento della presenza del Signore nella storia di questo popolo, sulla scena del mondo, e il Tempio è il sacramento dell'alleanza. È il segno rivelativo di come il Signore si sia manifestato a Israele, di come Israele esista in quanto è il popolo che appartiene al suo Signore e aderisce a Lui con l'offerta totale del proprio vissuto. Dunque, questa presenza è minacciata. Una preoccupazione angosciosa, come già abbiamo notato, pervade gli animi di coloro che avvertono il rischio che l'ombra cupa proiettata da Oloferne, suo esercito e quindi Nabucodonosor sulla scena del mondo giunga fino a Gerusalemme, fino al Tempio, e il Tempio è appena stato restaurato, sono stati consacrati gli arredi sacri, l'altare è stato riattivato dopo la profanazione. Vedete, Israele l'attenzione di tutti è rivolta verso il Tempio, è il grande segno di comunione. Il popolo si è radunato qui nel versetto 3, anche questo è un particolare rilevante, è il segno sacramentale della presenza, dell'alleanza, ma il popolo è accomunato, è costituito in unità, è identificato in quanto una molteplicità di figure vincolate in un rapporto di comunione che ha come suo riferimento costitutivo, creativo, generativo di solidarietà, di vicinanza, di intesa, di comunione, dunque di identità per questo popolo, la presenza del Signore, l'appartenenza al Signore, l'alleanza con il Signore. Il Tempio è sacramento di tutto questo, ed è sacramento di comunione, il popolo è raccolto in questa prospettiva, e naturalmente col Tempio bisogna tenere in considerazione anche coloro che sono incaricati di officiare nel Tempio, svolgono funzioni sacerdotali e altre forme di collaborazione, e poi c'è la città, Gerusalemme, e poi c'è la terra, quella terra, vedete, ma tutto converge verso il Tempio. Ebbene, il Tempio è minacciato, ma se è minacciato il Tempio, è minacciata l'identità di Israele, è minacciata la comunione di Israele, è minacciata la vocazione che identifica il popolo dei credenti. E adesso possiamo effettivamente man mano procedere in un tentativo di discernimento di quel che significa essere popolo di credenti nella storia umana. E a questo riguardo, vedete, il nostro racconto ci vuole aiutare. Intanto, versetti 4 e 5, in rapporto alla minaccia che ha terrorizzato gli animi, un programma di resistenza, che adesso viene descritto così. Perciò spedirono messaggeri in tutto il territorio della Samaria. Qui il soggetto di questo spedirono sono gli abitanti di Gerusalemme, più esattamente, come poi verrà esplicitato in seguito, coloro che ufficiano nel Tempio, e la figura di riferimento è la figura del sommo sacerdote, ma accanto a lui c'è tutto un consesso di anziani che compongono il sinedrio, che già funziona, così come nell'ultimo periodo della storia di Israele, prima della distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. No, questi sono avvenimenti posteriori. Il Tempio era già stato distrutto da Nabucodonosor, il Nabucodonosor della storia, nell'anno 586, e poi ricostruito nel corso dei secoli successivi, quel Tempio che è stato frequentato anche da Gesù e dai suoi primi discepoli. Beh, adesso spedirono messaggeri in tutto il territorio della Samaria, a Cona, Bet Corona, Belmain, Gerico e ancora Cobba, Issora e alle strette di Salem, e disposero di occupare in anticipo le cime dei monti più alti, di circondare di mura i villaggi di quelle zone, di raccogliere vettovaglie in preparazione della guerra, tanto più che nelle loro campagne era appena terminata la mietitura. Dunque un piano difensivo che viene programmato da parte delle autorità che risiedono a Gerusalemme, e svettante è la figura del sommo sacerdote, accanto a lui, come già vi ho appena detto, il sinedrio. E dunque da Gerusalemme, che è il sacramento come il nucleo centrale della comunione che raccoglie il popolo di Israele in obbedienza alla propria vocazione, di là proviene questa comunicazione. È un piano, è un tentativo di organizzare sistemi di difesa in periferia, dal centro alla periferia, perché qui c'è da prepararsi alla guerra, dice il testo che vi ho appena letto. Per questo bisogna fortificare i valichi montani, per questo bisogna disporre degli ostacoli lungo le strade, per questo bisogna rinforzare le mura dei villaggi abitati, per questo bisogna raccogliere le tovaglie in preparazione alla guerra. E notate che qui c'è un accenno alla fine del versetto 5 al momento del calendario, nel senso che era appena terminata la mietitura, cioè è stata appena celebrata Pentecoste. Ricordate che il mistero di Nabucodonosor è stato rivelato dopo la settimana di Pasqua. Beh, tutto quello che è avvenuto da quella data fino adesso, e siamo giunti alla festa di Pentecoste, si è svolto nell'arco delle 7 settimane di Pasqua. Pensate, da Pasqua a Pentecoste è proprio l'esplosione del disordine, l'esplosione della violenza, l'esplosione del potere che viene gestito nella storia umana come valore assoluto. Siamo proprio alle prese con il ribaltamento completo di quelli che sono i criteri in base ai quali il popolo dei credenti era abituato a interpretare il senso della storia umana. Da Pasqua a Pentecoste è l'itinerario di coloro che, liberati dall'Egitto, sono coinvolti in un rapporto di alleanza, Pentecoste. Il popolo che è uscito dall'Egitto si accampa ai piedi del Sinai e lì il dono della legge. E quindi su quel fondamento è instaurato il rapporto di alleanza. È vero che poi il popolo dei credenti è un popolo di peccatori. È un popolo di peccatori che arrancano nel corso delle generazioni, peccatori che sono alle prese con le conseguenze di deviazioni, fraintendimenti, errori, tradimenti di ogni genere, e d'altra parte, ecco, itinerari di ritorno, di restaurazione, che riguarda non soltanto i dati fisici di questa presenza come un territorio o una città o il tempio, ma restaurazione che riguarda proprio la rieducazione del cuore, dell'animo umano e la conversione. Sì, e adesso comunque, vedete, è stata celebrata a Pentecoste e ci si prepara alla guerra. Dove andrà a parare il popolo dei credenti? Vedete che qui, adesso, versetti da 6 a 8, l'attenzione tende a concentrarsi, vedete, uno scenario molto ampio, tutte le periferie, tutti i confini della Giudea sono stati presi in considerazione per attivare opere di difesa, una programmazione generale. Quindi versetto 6, inoltre Joachim, ecco adesso veniamo a sapere che così si chiama il sommo sacerdote, in Gerusalemme, in quel periodo di tempo, scrisse agli abitanti di Betulia e Betomestaim. Dunque l'attenzione si concentra adesso su questa località, Betulia, dice il testo in greco. Betomestaim è un altro villaggio di rimpettaio che però poi rimane nell'ombra. L'attenzione è come proprio un raggio di luce che si concentra su una realtà geograficamente minuscola, ma che comunque assume adesso un rilievo del tutto speciale. Perché? Perché Betulia è quella cittadina che è appollaiata sulla cresta della montagna ai piedi della quale si è accampato l'esercito di Oloferne. E allora il sommo sacerdote scrive agli abitanti di Betulia e di Betomestaim, situata di fronte a Esdrelon, all'imbocco della pianura che si estende vicino a Dottain, ordinando loro di occupare i valichi. E lì vedete un valico strettissimo. Chi volesse entrare in Giudea, superando l'ostacolo di quella scarpata, deve incunearsi in un anfratto della montagna e inerpicarsi per arrivare alla cresta. E dunque dice: si tratta di occupare i valichi dei monti, perché di là si apriva la via d'ingresso alla Giudea e sarebbe stato facile arrestarli al valico, dove erano obbligati per la strettezza del passaggio a procedere tutti a due a due. E gli israeliti fecero come aveva loro ordinato il sommo sacerdote Joachim e il consiglio degli anziani, la Gerusia, il Sinedrio, di tutto il popolo di Israele che si trovava a Gerusalemme. Dunque, l'ingresso nella Giudea, l'Isodos, c'è l'Exodos e c'è l'Isodos, c'è l'uscita e c'è l'ingresso. L'ingresso nella Giudea, dunque, la possibilità, per esempio, di Oloferne di invadere il territorio e di determinare tutte quelle conseguenze disastrose che qui sono appena immaginate, ma avvertite come una minaccia seria che non può essere in nessun modo banalizzata, vedi quello che sta succedendo in giro per il mondo. E dunque l'ingresso nella Giudea, che è l'ingresso in un territorio geografico, ma è l'attuazione di quel piano di Nabucodonosor tramite Oloferne, che è orientato a dominare il mondo, a invadere le coscienze, a dettare nel vissuto degli uomini la regola divina del potere, che gestito con i mezzi di cui gli uomini sanno dotarsi, acquista un valore assoluto. L'ingresso nella Giudea dipende dunque dal passaggio attraverso quel valico. E proprio lì la città di Betulia, è la prima volta che compare questo nome. Avremo a che fare successivamente a più riprese con questa località e gli abitanti di essa. E vedete che la narrazione procede lentamente, lentamente, ma il fatto è che questo modo di raccontare le cose è funzionale all'ampiezza della prospettiva che il nostro libro vuole aprire e illuminare dinanzi a noi e dentro di noi. Il racconto, lo ripeto ancora una volta, che il nostro libro ci sta offrendo, non può essere in nessun modo privatizzato, ridotto a così adesso una notizia aneddotica, curiosa, un fatterello. Qui è in questione l'identità di Israele, in questione la presenza del popolo dei credenti nella storia umana. Qui è in questione quella novità per cui la resistenza di coloro che appartengono al Signore loro Dio è inattaccabile. Questo non significa che manchino le esperienze di aggressioni subite e anche di debolezze, come adesso constateremo, debolezze gravi, gravissime. E come sarà possibile resistere? E come sarà possibile che nella storia umana, ecco, il segreto che è soggiacente a eventi che nella loro esuberanza esterna sono così macroscopicamente sfacciati, spudorati, il dominio del mondo in mano al potere umano, qual è il segreto che questa storia custodisce e che al momento opportuno emerge come il criterio interpretativo determinante? Come avviene che Dio sia il protagonista della storia umana e che la vittoria spetti a Lui e a coloro che nella fede, attraverso tutte le prove, le vicissitudini, le strettoie, le oggettive insufficienze di cui fanno esperienza, appartengono a Lui. Betulia vuol dire vergine, Betulà. La Vergine. Come sarà possibile garantire la verginità della fede? Lì dove si prospetta l'aggressione da parte di Oloferne che intende in tutti i modi proseguire nella sua opera di conquista e dunque entrare in Giudea. Ricordate il Salmo 121, alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto. Ecco, la nostra preghiera questa mattina è anche di primo pomeriggio è come un modo di inserirci noi in quello sguardo dell'antico pellegrino che avanza nel suo viaggio e alzo gli occhi verso i monti, è orientato verso Gerusalemme, ma chissà quando ci arriverà, intanto alzo gli occhi verso i monti da dove mi verrà l'aiuto, il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Il Signore non dorme, è il tuo custode. È il custode di Israele, non sta dormendo. veglia, ma appunto alzo gli occhi verso i monti, anche noi, è la nostra preghiera di oggi, alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? E non sono occhi, come dire così, semplicemente curiosi nostri, non sono nemmeno gli occhi offuscati di chi non vuole guardare in faccia la realtà, di chi non si rende conto dei rischi e dei limiti e delle minacce e via di questo passo. Ed è in questione la fede, l'appartenenza al Signore, l'identità di Israele. E vedete, alle spalle nel passato già l'esperienza pregressa di fallimenti colossali che hanno provocato disastri di ogni genere. E d'altra parte oggi siamo qua e oggi il sommo sacerdote scrive a quelli di Betulia e dice la via d'ingresso nella Giudea passa lì dove siete collocati voi. È la vostra chiamata, è la vostra responsabilità di oggi. Fatto sta, vedete, che ancora uno sguardo ai versetti seguenti di questo capitolo, poi ci fermiamo, dal versetto 9 è proprio vero che il popolo dei credenti, che è impegnato per un verso, come abbiamo appena constatato, nell'approntare tutte le difese che appaiono necessarie, ma con i mezzi disponibili naturalmente, quindi anche con tanti condizionamenti. Ma comunque sia, il popolo così impegnato sul fronte della difesa è un popolo intrinsecamente, intimamente, profondamente consapevole della propria debolezza. Nello stesso tempo, vedete, non è un popolo di spavaldi, di presuntuosi, di fanfaroni. E d'altronde l'esperienza dell'esilio sta lì a dimostrare che è inutile farsi illusioni. Nello stesso tempo ogni israelita, vedete, di nuovo ritorna il nome Israele, ogni figlio di Israele, levò il suo grido a Dio con fervida insistenza e tutti si umiliarono con grande impegno. Essi con le mogli, i bambini, i loro armenti e ogni ospite mercenario e i loro schiavi si cinsero di sacco i fianchi. Vedete, il grido e questa umiliazione riguarda il digiuno, il sacco. E insistono, vedete, ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e vestiti di sacco alzarono le mani davanti al mostrano il cilicio, il sacco al Signore, alla lettera. Ricoprirono di sacco anche l'altare, come avveniva una volta da noi nella Settimana Santa, si copriva di paramenti violacei anche l'edificio sacro, le colonne, gli altari, le immagini e tutto il resto. E dunque anche l'altare vestito di sacco. E alzarono il loro grido a Dio, al Dio di Israele, tutti insieme, senza interruzione. Vedete, importanti questi due aspetti della penitenza comune, l'insistenza e l'unanimità nell'affidamento al Signore loro Dio. L'insistenza è un grido continuo, un'invocazione incessante e all'unisono, dice qui, omozzi Madonna, tutti insieme, traduce la mia Bibbia, senza interruzione, supplicando che i loro figli non venissero abbandonati allo sterminio, le loro mogli alla schiavitù, le città di loro eredità alla distruzione, il santuario alla profanazione e all'udibrio in mano alle genti. Il massimo del disastro è la profanazione del santuario. c'è preoccupazione per i figli, per le mogli, per le città, il santuario. Quanto ce n'è voluto per ritornare? È il cammino della conversione, è il santuario restituito al proprio valore sacramentale, e dunque se il santuario viene profanato è ancora una volta la sconfitta di Israele, ma è la contraddizione per eccellenza che travolge il popolo chiamato all'alleanza con il Signore, il popolo dei credenti, che perde la ragione d'essere, il senso della sua propria vocazione, della sua presenza nel mondo, della sua missione in mezzo a tutti i popoli. Ma vedete, è il senso della storia umana che così viene offuscato in obbedienza a quella volontà di dominio per cui l'iniziativa degli uomini impone la regola del potere come valore divino. E allora il Signore porse l'orecchio. Ecco, fine del capitolo 4, qui ci fermiamo. Il Signore porse l'orecchio. C'è un ascolto. Ricordate, questo è un segnale che incontriamo anche il caso, per così dire, classico, è quello che incontriamo nel capitolo 2, alla fine del capitolo 2 nel libro dell'Esodo, quando i discendenti di Giacobbe in Egitto sono oppressi dal faraone, il Signore conobbe la loro desolazione, il loro smarrimento, il loro disastro, la loro sofferenza, e in quel caso, stando a quel che leggiamo nel capitolo 2 del libro dell'Esodo, non c'è esattamente un'invocazione. Coloro che sono così amareggiati e sconfitti, oppressi a causa della prepotenza del faraone in Egitto, non stanno pregando. Qui, vedete, nel nostro libro c'è un'invocazione, c'è una ricerca penitenziale di attirare l'attenzione del Dio vivente. Per, in quel caso non si dice niente a questo proposito. E quando poi il Signore si presenta a Mosè attraverso l'incontro con il roveto che arde senza consumarsi, dice: ho ascoltato la voce di quelli che piangono in Egitto. Fine del capitolo 2 nell'Esodo, inizio del capitolo 3. Ho ascoltato la voce. Il Signore ascolta anche quando nessuno si rivolge a Lui. E il Signore è attento. E qui vedete adesso il nostro racconto ce ne parla in maniera molto sobria ma molto pertinente, perché il Signore porse l'orecchio al loro grido e volse lo sguardo alla loro tribolazione. Questo non significa che allora adesso il Signore intervenga con un colpo di bacchetta magica, no. Significa neanche che adesso il Signore improvvisamente inventa un qualche cataclisma per cui la fede. E quanto ce ne vuole perché la presenza vittoriosa del Signore si manifesti nella storia umana attraverso la testimonianza della fede di coloro che gli appartengono e che egli ha educato per sé in un rapporto di alleanza. Ma intanto qui vedete il Signore porse l'orecchio al loro grido, e volse lo sguardo. Alla loro tribolazione, mentre il popolo digiunava da molti giorni tutta la Giudea in Gerusalemme davanti al santuario del Signore Onnipotente, Joachim, sommo sacerdote, e tutti gli altri sacerdoti che stavano davanti al Signore, tutti i ministri del culto divino con i fianchi cinti di sacco, offrivano l'olocausto perenne. Dunque il culto viene celebrato regolarmente, anche se i paramenti sono caricati di questa particolare aggiunta, c'è tutto l'abbigliamento sacerdotale, ma in più adesso c'è il cilicio e ci sono le altre insegne penitenziali, ma nel frattempo il culto viene celebrato regolarmente come garanzia sacramentale in vista di quello che il popolo non sa come anticipare, come interpretare, come prevedere, ma la visita di Dio che vuole il bene del suo popolo. E dunque l'olocausto quotidiano, un impegno perenne, secondo l'antica normativa levitica, e offrivano l'olocausto perenne, i sacrifici votivi e le offerte volontarie del popolo con i fianchi cinti di sacco. E avevano cosparso di cenere i loro turbanti e invocavano a piena voce il Signore perché provvedesse benignamente a tutta la casa di Israele. Ecco. Qui ci fermiamo, vedete, siamo alla fine del capitolo 4, questo atto di fiducia totale, che non significa adesso che abbiamo a che fare con degli esempi, delle testimonianze incrollabili nella fede, tant'è vero che poi verremo a constatare che nella debolezza generale che qui viene dichiarata c'è una debolezza anche della fede, che pure deve essere presa in considerazione, e d'altra parte questo atto confidenza pubblica, questo atto che ufficialmente dichiara l'attesa di, quando qui leggiamo perché il Signore provvedesse benignamente, l'attesa di una visita. Questo provvedere in greco è il verbo episkepteste, visitare, che è un verbo che ritorna più volte nell'Antico, poi anche nel Nuovo Testamento, la visita di Dio. Dio visiterà. Abbiamo cantato il Benedictus questa mattina, poco fa. Benedetto il Signore, Dio dice, perché ha visitato, e poi alla fine del cantico, perché verrà a visitarci. Ci ha visitato, ci visiterà. La visita di Dio è il filo conduttore della storia umana, la struttura portante di quello che è avvenuto, sta avvenendo, avverrà. Visita in greco di episcopi, è l'episcopato di Dio. L'episcopos è il visitatore, d'altronde questo è il ministero episcopale per antonomasia, visitare. Cosa fa il vescovo? Visita. Ma è una visita che non ha una finalità di ordine amministrativo o semplicemente di ordine organizzativo, è una visita che ha un valore sacramentale, è la visita che perpetua nella storia umana quella che è stata la visita di Dio nel corso di quella storia fino all'incarnazione, alla Pasqua redentiva del Figlio. E dunque, perché visitasse, ecco, e vedete... is agathon, dice il testo, una visita, quella di Dio, che certamente vuole il bene del popolo, e non sanno cosa può succedere, ma quel che può succedere e quel che avviene quando Dio visita il suo popolo è che stringendo in maniera sempre più precisa e rigorosa è la novità della fede che affiora dal di dentro della storia dell'umanità derelitta. Fermiamoci qua.